File 46, pagina 214. Il problema è vedere se questo tessuto necrotico attecchisce nella nuova ospite o se il tessuto osseo sano di Sofia riesce a circoscrivere e a dominare l'infezione. Skierlowski ricuce i tessuti profondi. Poi il dottor Rosenthal, aiutato da alcune Schwester SS, chiude i tessuti superficiali e procede all'ingessatura della gamba. Il tutto in poco più di un'ora. Tra due settimane riaprirà le ferite per constatare de visu gli effetti dell'innesto. In tal modo viene messa a punto un'altra tecnica per il trapianto del tessuto osseo. Skierlowski e Rosenthal se ne mostrano entusiasti. Hanno carta bianca per eseguire subito dopo un intervento del genere su di un'altra detenuta polacca, Wladyslawa Karlewska. Nota. Testimonianza della stessa Wladyslawa Karlewska. In questa deposizione ha dichiarato che la dottoressa Oberhauser, per punirla, la costrinse tra il primo e il secondo intervento chirurgico a recarsi da sola, zoppicando su di un solo arto, in camera operatoria. Fine nota. Questo vuol dire che le ricerche si svolgono a pieno ritmo. Ci sono giorni a Ravensbrück in cui v'è come una febbre di sperimentazione. Tutti operano, fratturano ossa, amputano, innestano, sezionano. La Oberhauser, per esempio, preleva ben 5 frammenti di persone in ciascuna gamba di una detenuta. Da una gamba asporta anche il periosteo per essere sicura che, come scritto sui trattati classici, l'osso non si rigenera più in assenza di periosteo. Una ragazzina di 16 anni viene operata ben 6 volte da Stumpfegger. La prima volta le incide il lato esterno delle due tibie, la seconda preleva dei frammenti di osso per farli radiografare. Al comandante del campo Suren le detenute fanno pervenire clandestinamente una lettera nella quale denunciano gli esperimenti che si stanno conducendo sui trapianti di ossa, oltre che di muscoli e di nervi. Naturalmente non ottengono nulla. Sono tutti eccitati. Il dottor Stumpfegger li ha convocati per una comunicazione importante. Tutti sanno di che si tratta. L'ha preannunciato il dottor Fisker, sorridendo sotto il suo naso schiacciato. Lo Stabsarz Stumpfegger è riuscito a trapiantare una scapola da un soggetto ad un altro. Un evento che, secondo Stumpfegger, la storia dovrà registrare tra i primi del genere nella chirurgia ricostruttiva. Ci sono la Oberhauser, Fisker, Kiedlowski, Trommer, Wittemann. Puntualissimo arriva Stumpfegger direttamente da Hohenlinken. È raggiante. Qualche convenevole, poi Stumpfegger comincia con la sua voce squillante. Nota. Questa relazione è tratta dall'interrogatorio del professor Gebhardt a Norimberga. I fatti sono stati confermati dal dottor Fisker allo stesso processo dei medici. Fine nota. Sapete ormai tutti di che si tratta, signori. Ho effettuato a Hohenlinken il trapianto in un giovane uomo di nome Ladisk, nel quale a causa di un angioblastoma avevamo dovuto asportare in precedenza la scapola e la clavicola. Egli mancava pertanto dei due punti di appoggio per i movimenti del braccio. Era quindi necessario trapiantare al paziente una scapola anche per sperimentare clinicamente le modalità e le possibilità di attecchimento di un trapianto da uomo a uomo. Questa scapola è stata prelevata qui a Ravensbrück dal dottor Fisker ad un detenuto o ad una detenuta, non so bene. Nota, parole testuali del dottor Fisker. Fine nota. Al momento del prelievo il soggetto era narcotizzato e completamente coperto. Era esposto soltanto il campo operatorio, cioè la parte da asportare. Sembra che il detenuto stesso avesse per qualche ragione perduto l'uso dell'arto e che quindi la scapola corrispondente gli fosse ormai del tutto inutile dal punto di vista funzionale. Come ho detto, il prelievo della scapola è stato effettuato dal dottor Fisker. Nota. Per una beffarda coincidenza, il dottor Fisker a Norimberga comparve con una spalla ed un braccio in meno. Era stato ferito dagli alleati dopo lo sbarco in Normandia. Fine nota. E dobbiamo essergli grati non solo perché l'ha eseguito in modo tecnicamente perfetto, ma anche perché, dopo aver introdotto la scapola asportata in un contenitore mantenuto a temperatura costante di 38 gradi centigradi, è saltato sulla motocicletta che lo attendeva a motore acceso fuori dell'infermeria. Con una corsa davvero spericolata l'ha portata in meno di un'ora a Hohenlinken, dove tutti stavamo aspettando in ansia. In sala operatoria è rimasto Skiedlowski, che ha provveduto ad arrestare una emorragia. L'intervento di trapianto della scapola l'ho eseguito insieme al professor Gebhardt e al dottor Schulze nei giorni scorsi. Certo, è prematuro parlare di risultati definitivi. Per ora, signori, posso però dirvi che il paziente gode ottima salute e che dai primi segni clinici sembra che il trapianto abbia attecchito. Qualche domanda? Ecco, interviene la dottoressa Oberhauser. Vorrei precisare per la storia che il soggetto cui il dottor Fisker ha prelevato la scapola qui a Ravensbrück era una donna polacca. Ne sono certa e posso testimoniarlo perché io stessa, dopo qualche ora dall'operazione, essendo la paziente in condizioni fisiche disperate, le ho praticato un'endovenosa liberatoria di Evipan. Nota. Testimonianza della dottoressa polacca Maxa. Fine nota. A Norimberga Fisker ha dato una versione diversa. Domanda. Lei si è reso conto se quel detenuto fosse uomo o donna? Risposta. No, quell'arto fu distaccato dalla spalla perché già gli era stata amputata una mano. Il detenuto era in stato di narcosi ed era tutto coperto. Non potevo perciò vedere se era uomo o donna. Era scoperto soltanto il campo operatorio, cioè la regione della spalla. Accanto alle ricerche sui trapianti, il dottor Fisker non tralascia altre indagini che lo interessano più da vicino e si vale di detenuti per perfezionare le sue tecniche chirurgiche. Ad esempio, sceglie 18 detenuti alla volta tra coloro che sono sospetti portatori di ernia. Su ciascuno di essi, anche in quelli che non risultano portatori di ernia, pratica uno dei 18 metodi di erniectomia descritti nei testi classici di chirurgia. La stessa furia sperimentale sta intanto dilagando a Dachau, dove tra il 1941 e il 1942 vengono compiuti circa 500 operazioni chirurgiche su persone sane, solo per far fare pratica ai chirurghi delle SS e agli studenti in medicina. Alcuni interventi, come la asportazione della cistifellea, vengono compiuti da studenti iscritti al secondo anno. Molti soggetti muoiono durante o in seguito alle operazioni. Che cosa c'entra il Natale in un lager? Eppure sembra bello anche a Ravensbrück. C'è tanta neve e le baracche appaiono come casette in un presepe. Regna una certa euforia, essendo stata distribuita qualche razione di cibo in più. Sotto una specie di albero natalizio, al centro del campo, una detenuta tedesca suona una vecchia fisarmonica. Uno stille Nacht, un po' stonato, ma terribilmente triste. Sulla porta di alcune baracche, fiori di carta colorata, ritagliate da qualche foglio trovato chissà dove. Qualche bambino affamato azzarda a mettere fuori il musino, guardando in silenzio la neve che cade. In questo Natale, nella baracca dove è ricoverata la polacca Paeskisen, sta però accadendo qualcosa di terribile. Della Paeskisen si occupano ora personalmente due medici, Wittmann, che materialmente l'ha operata, e Treite. Evidentemente considerano troppo semplice la frattura e la successiva infezione provocate alla polacca. Il giorno di Natale 1943, pur sapendo che la frattura non si è ancora consolidata, obbligano la Paeskisen ad alzarsi dal letto perché l'osso si spezzi una seconda volta. Tra i singhiozzi, così la Paeskisen rievocherà quei giorni. Pubblico ministero, quando vedeste per la prima volta un medico SS? Teste, lunedì pomeriggio c'erano i dottori Trommer e Wittmann. PM, Trommer le parlò? Che cosa le disse? Teste, mi disse che mi avrebbe sottoposta ad una piccola operazione. PM, le disse di che tipo sarebbe stata l'operazione? Teste, un'operazione insignificante. Io fui condotta in una cella da un capo guardiano e consegnata ad un SS-man. Quando mi rifiutai di farmi operare, fui buttata su un letto. Mi versarono dell'etere sulla faccia. Tentai di difendermi sino all'ultimo, ma purtroppo gli uomini erano più forti di me. Sino all'ultimo istante pestai Trommer con i piedi. Poi persi conoscenza. PM, dove si trovava quando rinvenne? Teste, in una cella con mia sorella che era stata operata anche lei. PM, poté constatare che operazione le era stata fatta? Teste, vidi che le mie gambe erano chiuse in stecche metalliche. Quasi subito dopo il risveglio avevo dolori insopportabili ad ambedue le gambe. PM, le fu dato qualcosa per alleviare il dolore? Teste, nulla, né iniezioni né altro. PM, non chiese di essere trasportata all'ospedale? Teste, no, il mio orgoglio mi impediva di chiedere aiuto alle SS. Poi, non so per ordine di chi, alcune detenute mi portarono all'infermeria 1, camera 6. PM, non venne mai portata in camera operatoria? Teste. Sì, altre due volte, esclusa la prima. PM. Chi eseguì queste operazioni? Teste. Prima Wittmann, poi due suoi assistenti di cui non conosco il nome. PM. Queste due operazioni migliorarono il suo stato? Teste. No, al contrario, le mie condizioni peggiorarono. PM. Il dottor Treite si occupò di lei? Teste. Vidi Treite nell'agosto 1943 quando venne a levarmi i punti. PM. Quando Treite venne a trovarla, lei era ingessata? Teste. Sì, avevo la gamba sinistra ingessata. PM. La vide mai senza ingessatura? Teste. Sì, fu quando andai all'ambulatorio perché la fasciatura si era tutta imbevuta di sangue. PM. Quando tentò di alzarsi per la prima volta? Teste. Fu per ordine di Treite. Era il mattino del Natale 1943. Il risultato fu che caddi e mi ruppi nuovamente la gamba. PM. Che cosa le disse Treite in quell'occasione? Teste. Quando mi alzai, lui non era presente. C'era il dottor Plette. Fecero uso di uno strumento che avrebbe dovuto mantenere la gamba in posizione eretta. PM. Che cosa intende dire che si era alzata per ordine di Treite? Teste. Fu lui a dirmi di alzarmi. Disse che il locale doveva venire sgomberato per accogliere nuove pazienti. Quando Treite viene a sapere che la gamba della Paeskisen si è nuovamente rotta, non se la prende molto. Bene, potevamo però ingessarla domani, risponde calmissimo. Oggi è Natale. Pagina 218.